qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Siamo qui anche questa sera per il consueto programma settimanale. Questa sera vorremmo affrontare un po' il discorso legato alla linea del Veneto Serenissimo Governo, la linea politica a riguardo l'alleanza internazionale contro il terrorismo, ossia cercheremo di spiegare il perché il Veneto Serenissimo Governo da oramai dal 2001 a quest'oggi appoggia appunto questa grossa alleanza internazionale che è venuta a crearsi dopo il 2001, e cercheremo di chiarire un po' tutte le vicende e chiare e meno chiare che in tutti questi anni sono state portate avanti. Questo penso sia doveroso perché tantissima gente non ha ancora assorbito, se così si può dire, questo nostro appoggio che andrò subito a ricordare, che questo nostro appoggio riguarda soprattutto un appoggio contro i terroristi, contro il terrorismo internazionale, ma come abbiamo sempre ribadito va a scontrarsi con le idee di politica che seguono, diciamo, il corso dei conflitti. Ecco, prima di addentrarmi verso questi ragionamenti che dovremo affrontare, penso sia doveroso e non sia mai troppo ricordare cos'è il Veneto e cos'è l'Italia. Ecco, allora vorrei ancora una volta ricordare che il Veneto è dal 1797 è una nazione occupata. Prima è stata occupata dai francesi, poi dagli austriaci e poi dagli italiani. Per cui abbiamo un popolo, una nazione, una storia che non possono o al momento non sono indipendenti. Tutta la nostra politica è decisa altrove. Facendo un piccolo excursus storico andiamo a vedere che l'Italia, come si è sempre detto, che la penisola italiana non è mai stato un'unità, un popolo, uno Stato unico, è sempre stata suddivisa in parecchie entità statali differenti. Se andiamo a escludere il dominio dell'impero romano, quando in qualche maniera la penisola italica era stata unita sotto appunto la giurisdizione dell'impero romano, anche se mancavano le isole maggiori e comunque anche se l'Inghilterra, la Francia, la Germania o qualsiasi altro paese che faceva parte dell'impero romano appunto per questo non vuol dire che erano che, o che siamo un popolo unico. Questi confini dell'impero romano erano confini dettati da un'invasione politico-militare che ha fatto sì appunto che centinaia di popoli in tutta Europa, in gran parte del mondo di allora, fossero uniti a questo grande impero. Ecco, con questo voglio dire solo che l'Italia, se vogliamo proprio andare alla ricerca di un qualcosa che al giorno d'oggi tutti proclamano, è stata unita solo sotto l'impero romano. Dopodiché l'impero romano, tramontato l'impero romano, l'Italia, le popolazioni italiane si sono ritrovate ad essere indipendenti. Ricordiamo che appunto nella penisola italiana esistevano molti stati, piccoli o grossi che si voglia. Esisteva il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie, il Stato della Chiesa, la Repubblica di Firenze o di Siena, il Ducato di Parma, il Ducato di Savoia, il Ducato di Milano, insomma, eccetera, ne esistevano altri, esisteva la Repubblica Veneta. Ecco, vediamo che appunto sotto un profilo giuridico, sotto un profilo legislativo, sotto un profilo anche etnico, l'Italia è sempre stata divisa. Esistevano dei grossissimi legami tra popoli, tra stati italiani, ma questo non significava che tutti i popoli italiani fossero o condividessero le stesse politiche unitariamente. Se vogliamo in qualche maniera anche qua fare un'altra parentesi, le popolazioni italiane sono state legate in qualche maniera, se non sotto il profilo giuridico, legislativo, sono state legate sotto profilo religioso. Sappiamo che tutti gli stati italiani erano stati cristiani, cattolici, anche se poi se andiamo a verificare a fondo questa peculiarità, vediamo che molte erano le differenze anche qua. Comunque, arriviamo poi, volevo ricordare anche un'altra cosa, che mentre la Repubblica Veneta, dopo la caduta dell'Impero Romano, dopo le invasioni barbariche dei territori veneti, come sappiamo i Veneti si sono rifugiati nella laguna, hanno creato Venezia, hanno creato la Repubblica di Venezia, la Repubblica Veneta, e questa Repubblica che è durata 1100 anni e che poi è riuscita verso il 1400 ad tornare a ritornare praticamente a dare la libertà anche alle popolazioni dell'entroterra. Ricordiamo che unico caso al mondo che questo, che le popolazioni, che le città, importantissime città dell'entroterra, Veneto, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso, tutte insomma le città dell'entroterra veneta passarono per volontà popolare, e questo la dice lunga sulla libertà della nostra Repubblica, passarono per volontà popolare sotto il dominio della Veneta Serenissima Repubblica. Questo perché, essendo che le popolazioni dell'entroterra Veneto furono contese negli anni o nei secoli che intercorrono tra la caduta dell'impero romano, appunto, e il 1400, furono contesi tra imperatori, papi, signorotti, e tutto questo miscuglio di tiranniade sempre e sicuramente a sfavore delle popolazioni, a sfavore della maggior parte del popolo. Ricordiamo che mentre a Venezia, mentre nella Repubblica Veneta si parlava di leggi contro le alte cariche dello Stato, il controllo delle alte cariche dello Stato, anche dopo morte, anche per le famiglie, per esempio, del doge dopo morto, in tutta Italia, ma non solo in tutta Italia, ma in tutta Europa, vigevano ancora reami, imperi e signorie varie che si passavano il potere da padre in figlio. Ecco, detto questo, comunque, si arriva verso la fine del Settecento, la caduta della Veneta Serenissima Repubblica, il Veneto passa di mano, passa sotto l'autorità francese, poi sotto l'austriaca, poi sotto in parte sotto francese ancora, sotto l'austriaca, per poi arrivare nel 1866 sotto alla conquista italiana. L'Italia di quel periodo, che non era altro che il ducato piemontese, savoiardo, in versione imperiale, imperialista, dove cercava di annettersi territori e di conquistare territori e popoli per la sua egemonia, appunto, ricordiamo nel 1866 che il Veneto, dopo essere stato sottomesso all'Austria, passa all'Italia. E passa all'Italia in una maniera decisamente antidemocratica. Cioè, l'Austria, vistosi perdente nelle guerre di allora, è costretta per varie vicende diplomatiche a lasciare, a regalare il Veneto alla Francia. La Francia, già d'accordo con l'Italia, regala il Veneto appunto all'Italia. Ma questo doveva, secondo gli accordi internazionali, passare sotto questa validità, questa cessione del Veneto all'Italia doveva passare sotto praticamente una dichiarazione del popolo veneto, sotto creando appunto quegli appositi accordi tra un popolo e un altro popolo o un popolo e un'altra nazione per far sì che questi passassero volenterosamente sotto un altro status giuridico. L'Austria dà la possibilità ai veneti di decidere del proprio futuro, dà la possibilità ai veneti di tornare indipendenti. In che maniera? Come ultimo atto austriaco verso i territori veneti, decide di lasciare sì il Veneto alla Francia e poi all'Italia, però tutto questo doveva, tutto questo passaggio doveva svolgersi dopo che fosse avvenuto un plebiscito, dopo che tutta la popolazione veneta avesse deciso per il suo futuro, cioè se essere indipendente oppure se passare sotto l'Italia. Come sappiamo, tutto questo è passato, è stato fatto in maniera criminale, antidemocratica, contro tutti gli accordi, e praticamente l'Italia si è annessa al Veneto già giorni prima di questo fatidico plebiscito. Le forze, gli eserciti italiani erano già entrate nel territorio veneto, alcune importanti procure, alcuni importanti punti decisivi delle magistrature venete erano già in mano all'Italia, e il Veneto in questa maniera decisamente, se vogliamo, barbarica, passa sotto l'Italia senza che i veneti decidessero ciò. E poi sappiamo che il Veneto fa parte ancora dell'Italia, è una regione ordinaria di questo Stato, antistorico, perché lo Stato italiano non è mai esistito, come abbiamo citato prima, sono esistiti molti altri Stati, ma uno Stato unitario non è mai esistito. Ecco, detto questo, questa è stata una piccola parentesi che volevo fare per confermare la lotta del Veneto Serenissimo Governo contro una politica unitaria che elimini le legittime aspirazioni all'autogoverno di tutti i popoli. E siccome andremo a parlare un po' di situazioni che, anche se non sono le stesse, però hanno qualche similitudine, secondo me era doveroso un po' fare un piccolo accenno di questo tipo. Ecco, adesso arriviamo al, appunto, al discorso che ci siamo prefissi, al chiarimento della linea politica del Veneto Serenissimo Governo nei confronti dell'alleanza antiterrorismo, e mi sembra il caso di partire con l'Iraq. L'Iraq sappiamo che è stato invaso dalle forze della coalizione guidate dagli americani nel 2003. Sappiamo benissimo che a guida di questo territorio, di questo Iraq, c'era un potentissimo tiranno, Saddam Hussein, che ha sottomesso per decenni le popolazioni autoctone, ha usato maniere barbariche, se vogliamo, anche nei confronti delle sue stesse popolazioni. Ricordiamo le vicende dei curdi gassati appunto dal regime di Saddam Hussein. Ricordiamo che l'Iraq è stato per anni un posto sicuro per tutti i terroristi del Medio Oriente. Ricordiamo che il regime di Saddam Hussein finanziava i terroristi o le famiglie che andavano a farci esplodere in Israele o che lottavano per la guerra santa. Insomma, all'interno di questo regime con pochi segni di democrazia c'erano tutte le condizioni perché si arrivasse a un connubio regime e terrorismo internazionale. Questo non doveva e non può passare. Ecco, questo connubio tra terrorismo e regime di Saddam Hussein non poteva durare all'infinito. La coalizione antiterrorismo creatasi dopo le micidiali vicende del 2001 negli Stati Uniti d'America hanno fatto sì che tutto questo si dovesse debellare. Il vento Serenissimo Governo, sin dai primi momenti, ha appoggiato la coalizione internazionale antiterrorismo. Ha appoggiato perché ha sempre difeso le libertà, sia individuali, sia di le libertà, diciamo, dei popoli, e siamo convinti ancora oggi che non possa esistere libertà finché ci sarà del terrorismo. Il vento Serenissimo Governo è sempre stato contro il terrorismo, contro qualsiasi atto di terrorismo, ed è per questo che idealmente è sempre stato a fianco della coalizione. A questo punto, però, siccome in questi anni oramai è stato detto di tutto e di più, bisogna puntualizzare una cosa, che un conto è la lotta al terrorismo, che secondo il vento Serenissimo Governo non deve lasciare nessun terrorista in libertà di poter colpire. Ecco, diciamo che sotto un profilo politico la situazione in Iraq era decisamente ed è ancora decisamente contraddittoria. Mentre il vento Serenissimo Governo appoggia una linea dura contro il terrorismo, non appoggia affatto o è contrario a una linea politica dove da un regime terroristico come era quello di Saddam Hussein si vada a creare un regime che tutto sommato non rispetti i legami delle popolazioni col territorio. Questo cosa vuol dire? Se andiamo a verificare in Iraq, abbiamo due grosse etnie. Per il 75% abbiamo l'etnia araba e per il 25% i curdi. Ma anche all'interno di queste etnie abbiamo delle altre divisioni, che sono divisioni religiose. Sappiamo che mentre il centro-nord le popolazioni sono di religione sunnita, verso il sud le popolazioni sono sciite, cioè sono legate in qualche maniera anche a un discorso, sono più legate all'Iran. Allora, a questo punto, l'Eventus Serenissimo Governo ha sempre detto una cosa: l'Iraq deve essere separato in tre zone, in tre grandi macro regioni. Si deve dare la libertà e l'autodeterminazione ai curdi del nord, una grande autonomia o indipendenza ai sciiti al sud, e altrettanto al centro, per i sunniti del centro. Se non si fa questo, sicuramente le tensioni all'interno dell'Iraq non finiranno mai. Bisogna cercare di creare uno Stato, se si vuole far rimanere uno Stato unitario, bisogna dare un'ampissima autonomia alle tre più grosse regioni del paese, che si identificano appunto nelle etnie che abbiamo detto prima. Non si può arrivare dall'alto dell'Olimpo, cambiare un dittatore, prendere un qualsiasi personaggio, metterlo a capo di un nuovo governo centralizzato ed eliminare ulteriormente le autonomie locali. Questo è un gravissimo errore e verrà pagato caro da chi pensa di sistemare queste faccende in maniera militare e non politica. Ecco, ci fermiamo adesso per una pausa di alcuni minuti e poi riprenderemo il discorso parlando di un altro grande territorio, qual è l'Afghanistan. Eccoci di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Nazionale Veneta per continuare il discorso cominciato prima. Dunque, stesso discorso, anche se molto più aggrovigliato, oserei dire, è il discorso dell'Afghanistan. L'Afghanistan è stato Le forze occidentali, le forze della coalizione antiterrorismo hanno invaso l'Afghanistan nel 2001 e da allora portano avanti un'interminabile guerra contro il terrorismo che, come vediamo in questi nostri giorni, si aggrava e si accentua sempre di più. E questo perché? Perché per il Ventus Serenissimo Governo, mentre la giusta e giustissima lotta contro il terrorismo va portata avanti senza tentennamenti, dall'altro lato, sotto un profilo politico, si è indecisi, non si sa cosa fare, oppure si sa cosa fare, ma si dà il potere dell'intero territorio in mano a personaggi che non hanno niente o quasi niente da condividere col territorio, con le etnie locali. Sappiamo che in Afghanistan ci sono moltissime etnie, dai Pashtun, che sono la maggioranza, ai Tagiki, ai Azari, agli Uzbeki, ai Turkmeni, ai Belushi, insomma, c'è un groviglio di etnie che fa paura. Anche qua, anche se la religione musulmana la fa da padrona, sono divisi tra sunniti e sciiti. Sappiamo che l'Afghanistan è al centro, è vicino È un territorio vicino a situazioni di tensione allarmanti come il Pakistan, confina con molti paesi legati geopoliticamente a un immenso patrimonio mondiale che se venissero sconvolti sarebbe una catastrofe. Anche qua non si può dare in mano politicamente il paese, centralizzare un paese come l'Afghanistan, creare un governo, dare in mano un governo a un personaggio come Karzai, che poco ha da spartire con i tagiki, con gli uzbeki, eccetera, e magari tanto ha da spartire con terroristi di varia natura o con trafficanti di droga. Sappiamo che uno dei fratelli di Karzai è uno dei più grandi trafficanti del mondo di droga. A questo punto ci viene da pensare che dall'Afghanistan la coalizione di terrorismo non abbia in mente di fuoriuscire in maniera quantomeno veloce. Sappiamo benissimo, queste sono notizie che abbiamo di recente, recentissimo, che il Presidente degli Stati Uniti d'America, premio Nobel della pace, invierà altri 30-40 mila soldati di rinforzo per sistemare l'Afghanistan. Ma il ventosanissimo governo è convinto, è sempre stato convinto, che per sistemare l'Afghanistan bisogna aiutare tutte le etnie, tutte le popolazioni dell'Afghanistan ad avere un'autodeterminazione, a decidere loro stessi del proprio futuro. Difficilmente, almeno in brevissimo tempo, in breve tempo, si potrà avere un governo centralizzato dove tutte le etnie, e ricordiamo che queste etnie poi sono divise da clan, da tribù, anche loro al loro stesso interno sono divisi con moltissime diatribe. Appunto, voglio dire, finché tutti questi popoli, tutte queste etnie non avranno raggiunto l'autogoverno o non avranno raggiunto un accordo per convivere civilmente insieme, se non autogovernarsi insieme, ma per convivere civilmente insieme, tutta la forza della coalizione militare non avrà nessuna possibilità di vittoria, perché se ai popoli si toglie il diritto all'autogoverno, queste popolazioni saranno sempre contro il potente di turno nel governo centrale. Ecco, sostanzialmente la differenza che c'è tra una linea politica della coalizione antiterrorismo e il ventosannissimo governo è che lotta aperta ai terroristi, sì, ma nello stesso tempo creare le condizioni politiche perché tutte le popolazioni si autogovernino. Ricordiamo, per fare un accenno, che le ultime votazioni che sono state fatte in Afghanistan e che dopo pochissime ore dalla loro conclusione tutti i mass media occidentali, tutti i mass media del mondo davano per democratissime e davano vittorioso il presidente Karzai, poi si sono viste che sono state una grande truffa, più o meno come la truffa dell'Italia nei confronti del Veneto nel 1866. Ecco, di fronte a questo siamo sicuri che, per esempio, una popolazione come i Tagiki, che ha combattuto per anni, ricordiamo che negli anni 80 si sono dissanguati per contrastare l'Unione Sovietica per il loro libero arbitrio. Ricordiamo il grandissimo generale Massoud, ucciso pochi giorni prima della caduta delle Torri Gemelle. Ecco, appunto, ricordiamo che sicuramente i Tagiki, che hanno combattuto, che si sono dissanguati per la loro libertà, non apprezzeranno mai, mai un governo centralizzato e magari in mano a un pashtun o in mano a un trafficante di droga. Ecco, tutte queste cose si devono mettere insieme, bisogna ragionare e creare un equilibrio su tutte queste situazioni di tensione. Poi, per fare un altro esempio, per chiarire un'altra posizione del Veneto Serenissimo Governo, volevo citare o parlare un attimino della questione del Kosovo. Sappiamo bene anche il Kosovo, che ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia, e gli americani soprattutto e quasi tutto l'Occidente si è apprestato a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, che per il Veneto Serenissimo Governo, ma non solo per il Veneto Serenissimo Governo, questo è stato un atto che va contro il diritto internazionale, il diritto dei popoli. Tanti si sono domandati, ma come? Il Veneto Serenissimo Governo, invece di appoggiare la libertà e l'indipendenza di una nazione, che tutto sommato è la lotta che sta portando avanti per il suo territorio, per il suo popolo, non lo appoggia. Bene, il Veneto Serenissimo Governo non appoggia l'indipendenza del Kosovo, perché il Kosovo è sempre stato un territorio serbo. Tutte, gran parte delle radici serbe si affondano nel Kosovo. È come dire che Venezia non fa parte dei Veneti. Ecco, se si va un po' a riflettere, a studiare il caso del Kosovo, si capisce che il Kosovo, molto legato all'Albania, è diventato negli anni territorio a maggioranza musulmana, e questo per l'influenza, per l'invasione dell'impero turco-ottomano negli anni, ma questo non giustifica che se un territorio da maggioranza cristiana o cristiana ortodossa che sia passi a maggioranza musulmana può rivendicare l'indipendenza. Questo territorio rimane sempre territorio serbo e i cittadini sono serbi di religione musulmana, ma rimarranno sempre serbi. Dunque, non c'è nessun legame storico, soprattutto, tra il diritto internazionale e la dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Perché, oltretutto, già non è qualificabile la rivendicazione di diritto all'indipendenza solo per una questione religiosa, ma soprattutto non è giustificabile che un paese dalle enormi radici storiche serbe e cristiane sia dato in mano, magari per alcuni motivi geopolitici, sia dato in mano a una banda di criminali, a una banda di criminali che ha tutto l'interesse a creare un territorio islamico in mano ai terroristi in Europa. Sappiamo benissimo che moltissimi mujahideen dell'Afghanistan che hanno combattuto in Bosnia negli anni 90, quando la Bosnia è diventata indipendente, hanno potuto usufruire di passaporti europei, cioè personaggi legati al terrorismo internazionale che dall'oggi e domani hanno la possibilità di circolare nei nostri territori, nei territori europei, con passaporto europeo, solo e esclusivamente perché da un giorno all'altro una nazione, un territorio europeo diventa territorio indipendente. E volevo ricordare anche un'altra cosa, la banda di criminali che comanda il Kosovo tuttora e da dove passano tutti i più grossi traffici illegali di sigarette, di droga del mondo, sono tutti personaggi addestrati ed indottrinati nelle università islamiche arabe, che non hanno niente a che fare con l'Islam o con i musulmani che esistono, che esistevano nel Kosovo. Dunque, sotto il profilo religioso, non è possibile che dei territori diventino indipendenti. Possono proclamare l'indipendenza se hanno una storia, se hanno un popolo, se hanno un legame storico con il territorio. Ecco, a questo punto, dopo aver accennato alcune situazioni che si stanno verificando nel mondo, si potrebbero citarne molte altre perché, come sappiamo, tutto il mondo è intriso di situazioni difficili nei confronti delle popolazioni. Basti solo ricordare brevemente il Tibet nella Cina, oppure le popolazioni musulmane che abitano in Cina. come moltissime altre popolazioni che sono costrette a vivere sottomesse da governi centralizzati e imperialisti. Ricordiamo inoltre, anche se si dovrebbe analizzare con più rigore la vicenda, il vile atto imperialista fatto durante le Olimpiadi cinesi da parte della Georgia nei confronti delle popolazioni dell'Ossetia, ossia degli indiscriminati bombardamenti nel suolo civile, colpendo addirittura ospedali e comunque la popolazione inerme, ricordiamo ancora civile, solo esclusivamente per un atto aggressivo di imperialismo, andando a colpire e a ledere gravemente il diritto internazionale dell'autodeterminazione di queste popolazioni. Ecco, ricordiamo che anche questo gravissimo atto è stato fatto, è passato in secondo piano da tutti, è stato fatto passare in secondo piano da tutti i mass media occidentali. Dico in secondo piano per non andare oltre, perché la verità è che da una parte l'Occidente ha contribuito a questa logica di aggressione. Ecco, dopo tutto questo discorso, il Veneto Sanissimo Governo ha sempre ribadito e ribadisce ancora che la lotta per la libertà, la lotta per l'autodeterminazione è sacrosanta. E come il Veneto ha diritto ad avere uno Stato, ad autogovernarsi, come il popolo veneto ha diritto ad autogovernarsi, tutti i popoli del mondo hanno diritto ad autogovernarsi. Ed ecco perché il Veneto Sanissimo Governo, in linea di massima, non si allinea alla linea politica della coalizione antiterrorismo. Lotta su tutti i quartieri nei confronti del terrorismo, però libertà assoluta a tutte le popolazioni. E questo purtroppo dobbiamo dire che nella nostra vecchia Europa non è ancora entrato appunto nel suo DNA. Abbiamo ricordato le vicende politiche, militari, politiche del Kosovo o della Bosnia degli ultimi anni. Non sono chiare al 100%, non si sa, oppure in parte si sa, perché sono successe alcune cose. Non si sa come mai l'Europa e l'Occidente vanneggi in giro per il mondo e parli di libertà assolute, e poi si sa che proprio nei suoi territori, all'interno per esempio dell'Europa, esistono popolazioni di antica memoria, di millenaria civiltà e di grandissima libertà, come il popolo veneto, e a fatica si riesce a rivendicare, se non l'indipendenza, il diritto alla lotta per l'indipendenza. Dopo tutto questo si può dire anche che in Europa, e questo penso che sia uno dei casi dove tutti gli amanti della libertà dovrebbero sottoscriverlo, l'eccezione che conferma la regola È il caso di qualche mese fa, quando la Danimarca ha concesso il referendum per il libero arbitrio delle popolazioni inuit della Groenlandia. Come sappiamo, la Groenlandia gravita sotto il governo della Danimarca da alcune centinaia di anni e tutto sommato anche se da un punto di vista politico ed economico le popolazioni inuit sarebbero portate a rimanere sotto l'aureola della corona danese per avere anche maggior forza politica a livello internazionale, sappiamo che hanno rivendicato da anni il diritto all'autodeterminazione e con una grandissima mossa, io dico al di fuori della linea politica europea, la Danimarca, alcuni mesi fa, e questo, ricordiamo, non lo è stato sbandierato dai mass media in maniera massiccia, come può passare qualsiasi inutile notizia di questi giorni. Qualche mese fa la Danimarca ha concesso il referendum alle popolazioni inuit e le popolazioni inuit hanno deciso di tornare, di essere indipendenti dalla Danimarca. E questo, tutto questo è stato fatto di puro accordo tra le popolazioni della Groenlandia e la Danimarca. Ecco. Secondo il Veneto Serenissimo Governo, questa è una chiara, limpida azione politica che l'Europa, l'Occidente dovrebbe prendere nei confronti, prima di tutto, delle loro popolazioni che stanno all'interno appunto dei loro territori. Con questo ho finito e a risentirci.